prima di arrivare ad un incontro con Gesù che li ha segnati e che ha segnato una svolta nella loro vita. I Vangeli non sono interessati alla genesi, allo sviluppo, all'evoluzione psicologico intellettuale, insomma all'evoluzione umana che ha portato alla tappa definitiva. Quando qui, come del resto nel Vangelo di Marco nel primo capitolo, si descrive l'incontro dei primi con Gesù, non si vuol dire che è stato un colpo di fulmine, certamente, perché certamente un colpo di fulmine non può essere stato. Questi racconti, cioè, non sono la descrizione della evoluzione personale o di una storia che ha portato a. L'evoluzione personale, la storia che ha portato a, viene presupposta, non viene narrata, perché non interessa. Ciò che viene consegnato nei Vangeli è l'esperienza fatta approdando a questo rapporto personale con Gesù, l'esperienza di aver trovato il Messia, l'esperienza di essersi sentiti cambiata la vita, l'esperienza di aver trovato in Gesù un'amicizia talmente profonda e talmente fedele come quella di chi può dire: io ti conoscevo già prima che tu mi conoscessi. Sono le testimonianze di che cosa la gente che ha fatto prima di noi una esperienza cristiana coinvolgente di conversione ha incontrato, ha sperimentato. Questo non è la descrizione del come ci sono arrivati o per quali svolte, men che meno è il volerci far credere che si è trattato di un colpo di fulmine. Non si è certamente trattato di un colpo di fulmine, anzi il Vangelo di Giovanni in particolare mette in rilievo che questa gente arriva a Gesù attraverso degli altri, non magicamente, ma attraverso degli altri, attraverso Giovanni il battezzatore, attraverso il fratello, l'amico, attraverso conoscenze personali, attraverso uno che ti dice: vieni a vedere, vieni con me, vieni a provare. Non ci credi? Prova. Il che vuol dire il contrario che un colpo di fulmine, vuol dire che al rapporto personale con Gesù si arriva attraverso un essere condotti e un lasciarsi condurre, perché altrettanto significativo è quel particolare di Filippo che appunto si lascia condurre pur avendo delle impressioni tutt'altro che colpo di fulmine. Tutt'altro che colpo di fulmine, evidentemente questa era una persona con i piedi per terra, cioè non si gasava facilmente dal punto di vista storico, come diciamo noi oggi, doveva essere una persona così. Ma è significativo, doppiamente significativo, proprio perché si viene condotti e ci si lascia condurre. Cioè che le perplessità non devono essere un ostacolo per impedirsi di fare un'avventura come questa. Perché, e qui veniamo alla frase del capitolo terzo, perché il fare o il non fare nella propria vita la scoperta di Gesù non è la stessa cosa. Chi la fa e chi non la fa non è la stessa cosa. Non vale la pena di impedirsi una esperienza esaltante, trasformatrice di questo genere, soltanto perché uno ha delle perplessità, dei dubbi. Quasi quasi si arriva a dire che i dubbi fanno parte dell'itinerario per arrivare, quasi quasi, nella storia di Natanael. Come dire che i dubbi non sono nemici della fede. Ma, per venire alla frase del capitolo terzo, chi non crede è già stato condannato, cioè non è Dio che lo condanna, questa frase bellissima del capitolo terzo, vuol dire che chi si impedisce, e quindi vuol dire che dipende da lui, non è che è un privilegio, un dono, un colpo di fulmine, ma chi si impedisce di fare questa strada della scoperta e dell'incontro, si frega. Cioè, si toglie un'occasione unica di compimento della propria umanità. Infatti si dice, chi non crede è già stato condannato, cioè si condanna da solo, vuol dire la frase, frega da sé, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, cioè perché ha buttato via una opportunità che ce n'è una sola, non ce n'è un'altra. Il figlio di Dio ce n'è uno solo, di un'esperienza di quel genere ce n'è stata una sola, di un incontro di quel genere ce n'è uno solo, non c'è un surrogato o una sostituzione possibile, non è la stessa cosa avere fatto o no un incontro di questo genere. Chi non l'ha fatto si frega. Il che, come vedi, è tutt'altro che un mettere in rilievo che la fede è qualcosa che avviene e non si capisce perché, che non ha niente a che fare con la nostra iniziativa e che quindi non si capisce perché poi alla fine si debba essere condannati. A parte che qui questo termine condannato è usato con un passivo che non si riferisce a Dio e si dice esattamente il contrario. Dio ha mandato il suo figlio nel mondo non per condannare, ma per amare. Perciò la frase in questo contesto, anche proprio grammaticalmente, non può significare che è stato condannato da Dio. Significa appunto che chi è che non fa questa storia col Signore Gesù rimane privato di un orizzonte e di una possibilità di vita che, se uno non la vuole fare, o se la impedisce per dei motivi che non valgono, per delle motivazioni che sono delle scuse, è un peccato, è un disastro. E che si voglia parlare qui di motivazioni che sono delle scuse si vede molto bene dal seguito della frase, non si ferma lì a 17-18. In 19 si continua dicendo: e il giudizio di condanna, la motivazione del perché si dice che uno si è fregato da solo, è questo, che la luce è venuta nel mondo, la luce. Ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Perché? Perché le loro opere erano malvagie. Dunque si parla di una responsabilità ben precisa nel non credere, non di qualcosa che non ha niente a che fare con, ma precisamente di qualcosa che ha a che fare con. Chiunque infatti fa il male, dice l'Evangelista, odia la luce, non viene alla luce, ha un rigetto. Perché ha un rigetto della luce? Perché è in comunione col contrario. Dagli spini, dice Gesù in un altro suo linguaggio, frase parabolica, dagli spini non nasce l'uva. Chiunque fa il male non è dalla parte della verità e della luce, dall'altra parte. È chiaro che questo qui, o chi ha venduto se stesso o ha dato se stesso a quello che è il contrario della luce, come il Vangelo di Giovanni dice parlando di Gesù, cioè ad un altro orientamento di vita che non è quello che Gesù ci ha insegnato. Chiunque l'abbia fatto come scelta, cioè avendo di fronte due possibilità e ne sceglie una, si parla proprio di scelta, tutt'altro che di non scelta, costui si frega, ammesso che si tratti appunto, come qui si parla, del caso di chi tra due strade che gli sono davanti, chiare, ne sceglie una, quella che la Bibbia o il Vangelo chiama il male, semplicemente perché è più comoda, semplicemente perché viene più facile, semplicemente perché è l'aria che tira. Fatta questa ipotesi, non può non esserci scelta e non può non esserci responsabilità. Quindi nel contesto si vede chiaro che nel credere o non credere si sta parlando di un itinerario, di un itinerario di scelte e quindi di responsabilità. Non è certamente la Bibbia che ci ha insegnato un concetto di fede di tipo spiritualista e magico come quello che tante volte abbiamo nella testa. Non è certamente la Bibbia. La Bibbia non ha mai insegnato un rapporto con Dio di carattere né privilegiato, né spiritualista, né disumano, né sovrumano. Ma incontro Dio, come se c'è una cosa caratteristica della Bibbia, è dire che incontro a Dio si va con i panni dell'uomo, cioè come incontro ad ogni altro incontro, con le nostre caratteristiche, con la nostra testa, con il nostro cuore e con la nostra libertà. Tutte queste componenti fanno parte della nostra storia di relazione con una persona, tutte queste componenti fanno parte della nostra storia di relazione con Dio. Questo è il concetto biblico dell'itinerario incontro a Dio. Non è certo quello di colpi di fulmine o privilegi particolari dati a qualcuno sì e ad altri no. Questo possiamo averlo, non so da dove, recepito o assorbito, ma non certamente dalla Bibbia, che è la storia di un rapporto talmente umano e a misura d'uomo di Dio con noi, di noi con Dio, che si parla precisamente in modo antropomorfico di Dio, cioè si parla di Dio come si parla di una persona e di un incontro personale con qualunque altro, e si parla del nostro andare incontro a Lui come una storia di appuntamento, di incontro con una persona.
Se qualcun altro vuole ancora intervenire, vuol chiarire, c'è tempo ancora. Intanto noi chiudiamo qui l'incontro di stasera con la preghiera dei Vespri, con la preghiera del Magnificat e delle ultime.
Resta quindi inteso che noi continuiamo a percorrere il Vangelo di Giovanni, questa volta tutto il capitolo 4, continuiamo e possiamo continuare per la prossima volta a parlare anche di ciò che riguarda i capitoli passati, oltre che del capitolo 4, anche del capitolo, i contenuti del capitolo 2, del capitolo 3.
Dove c'è scritto, nella seconda pagina, c'è scritto ai Vespri, prima di quelle parolette c'è l'antifona in alto, senza fine ti esalto, mio Dio. Come vedete, questo modo di fare, che inizia con una parte del vespro, finisce con la parte del vespro, a metà non è un'altra cosa, ma anche questa che abbiamo fatto fino adesso.
Gesù però non si confidava con loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Questa frase introduce questo episodio qui, cioè quello di uno, fariseo, il quale dice: Rabbi, sappiamo che tu sei un maestro venuto da Dio. Nessuno, infatti, può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui.
Ah, giusto, dovevo dare i biglietti io.
Il legame tra i segni come una specie di motivazioni del riconoscere in Gesù, sì, sì. Che però, da come si vede dal colloquio successivo, non significano che quell'uomo lì aveva fatto una svolta, una conversione a Gesù di se stesso, e si vede dal seguito in quello che gli dice, devi cambiare qualitativamente. Dunque questa frase che introduce questo in questo contesto deve significare una maniera di credere nel suo nome come questa, che dal tizio di formazione farisaica o giudaica può essere ritenuta credere, ma che credere non è. Perché? Perché è un ragionamento su dei segni, quindi è una adesione di tipo esterno e intellettuale, se vuoi, una stima, ma non è la svolta qualitativa che avviene quando te sei conquistato da un altro, quando la tua vita entra nell'orbita di un altro, no? E allora si dice giustamente che molti, vedendo i segni che faceva, cioè con questo tipo di ragionamento, credettero nel suo nome, ma sì. Gesù non si fidava.
Non si confidava.
La traduzione è un po'. Vuol dire, sapeva bene che razza di roba era questa e non si fidava di questo tipo di fede.
Ma forse deve essere confidato, perché trovare giù nel noto non c'è, trovare un'altra parte nessuno, insomma, si confidava nel termine della nostra frase.
È una traduzione un po' sforziata. Vuol dire che non si lasciava illudere da questo tipo di
ragionamento. Quindi confidare con loro per giusto, entrava in intimità, possiamo dire, in rapporto.
In italiano potrebbe voler dire anche questo. In questo testo qui vuol dire che Gesù sa distinguere molto bene quella fede dalla fede. E quindi non si illude che quelli siano credenti in lui. Perché esisteva un concetto di fede, ad esempio, nel giudaismo, sia contemporaneo di Gesù, sia contemporaneo dell'Evangelista, che non era quello del coinvolgimento personale, era quello di un'adesione ai segni, no? Dice anche Paolo nella prima ai Corinzi, i giudei cercano i segni, noi invece proclamiamo il segno di Cristo crocifisso, che è un antisegno addirittura secondo quello che indica anche qui la differenza qualitativa che c'è tra un certo tipo di fede e quella che invece è la fede
popolina.
La fede popolina,
ma
certa fede, ma corrisponde,
per esempio, la fede per dei segni, ad esempio, sì, sì. Non è la fede ancora, è un ragionamento, ma non è un affidamento. Può esserlo se diventa la conduzione a...
Ma qui sembra che lo condanna già in certezza, no?
Evidentemente lui si riferisce a un tipo di fede che era poi quella anche degli avversari di Gesù. Nel seguito si vedrà che coloro che qui vengono chiamati giudei o che vengono chiamati che chiedono i segni, in realtà sono poi degli avversari di
San Giovanni, Gesù. No, non dimenticate i battaglieri, bisogna difendere anche se stessi in pratica, no? Oppure Giovanni in pratica che la vede anche come necessità di difendere quello qui, di difendere questi mesi, difendere questi cibi.
Ma la conflittualità
con il giudaismo, ad esempio, ha accompagnato anche il ministero di Gesù e molto di più il ministero delle comunità cristiane primitive, fino all'epoca di Giovanni, quando c'è stato proprio il divorzio ufficiale tra giudaismo e cristianesimo. Quindi deve essere un motivo storico antico questo della conflittualità.
Che Gesù stesso ha... Nel libro Povero di Nazareth non parla di Gesù possibilmente per la possibilità che fosse un po'... Prima fosse con gli Essini, la scuola di San Giovanni Battista Cetro, quindi diciamo, per la battaglia tra la fine dal punto di vista umano, cioè qui si è cresciuto, anche come, no? C'è stata un'evoluzione in lui, secondo me, prima di arrivare alla perfezione, magari di arrivare anche la sua divinità, c'è stato questo.
Sì, in storia personale ci sarà stato anche in lui.
Conosci quel libro di te?
L'ho visto, ma non l'ho letto.
Ho letto io, ma mi entusiasmato, se non so fino a che punto da profano mi entusiasmato veramente, cioè, guardate veramente una versione dell'umanità di Cristo, è questa che appassiona, perché rende veramente più accessibile, più facile, più appetibile che è stato fatto.
Bene. Non l'ho letto però, non ti so dire una valutazione. Mm. L'ho visto sì in giro, l'ho visto in giro, ma non l'ho letto.
Bene, un po' di rispetto.
Va bene, Don, sta bene.
Ciao, ciao.